Iconografia numismatica dei tiranni di Siracusa. Edizione consultata, Giuseppe Romano. Iconografia numismatica dei tiranni di Siracusa. Memoria letta all'Accademia di Scienze e Belle Lettere nella tornata degli 11 aprile 1858. Palermo, stabilimento tipografico di Francesco Lao. 1859, 31 pagine. Sinossi padre Giuseppe Romano. Gesuita prefetto del Museo Salnitriano di Palermo e segretario generale dell'Accademia di Scienze e Belle Lettere. Legge l'11 aprile 1858, una memoria che ribalta un canone numismatico vecchio di due secoli. La tradizione di Paruta, Avercampo, Torremuzza e Visconti attribuiva i ritratti diademati delle monete siracusane ai tiranni del V secolo a.C. Gelone vincitore di Imera e suo fratello Gerone I. Ospite di Pindaro. Romano dimostra che si tratta invece dei sovrani del III secolo a.C. Gerone II, suo figlio Gelone. Secondo premorto al padre e il nipote Geronimo. La prova viene dalla fattura tarda, dalla paleografia con l'Omega Simonidea, dall'uso del diadema sconosciuto ai primi dinomenidi e soprattutto dal confronto fisionomico. I tre profili mostrano lo stesso mento acuto, lo stesso naso sporgente, la stessa attaccatura dei capelli. Romano aggiunge una seconda scoperta. La testa diademata con leone e clava al rovescio, attribuita da Torremuzza al fantomatico stratega Sosistrato, è il ritratto contemporaneo di Agatocle. Lo provano le riconiazioni di Zeus Ellanio e Atena Promacos, sovrapposte all'effigie, gli intagli a croce di Sant'Andrea che sfigurano il volto, e il passo di Diodoro Siculo, che ricorda come dopo la morte del tiranno i siracusani confiscarono i beni di Agatocle e ne abbatterono le immagini erette nei luoghi pubblici. La memoria restituisce così quattro ritratti contemporanei della tarda Siracusa. Agatocle, Gerone II, Gelone II, Geronimo. 1. La memoria del 1858. Contesto accademico palermitano. L'Accademia di Scienze e Belle Lettere di Palermo, fondata in epoca borbonica e attiva sotto Francesco I e Ferdinando II. Ospita nel terzo volume dei propri atti la memoria che Giuseppe Romano legge nella tornata dell'11 aprile 1858. Lo stabilimento tipografico di Francesco Lao, premiato con medaglia d'oro al merito civile, pubblica l'estratto l'anno successivo, nel 1859, in 31 pagine alla salita Crociferi, numero 99. Romano è gesuita della Compagnia di Gesù, segretario generale dell'Accademia e prefetto del Museo Salnitriano nel Collegio Massimo di Palermo. Il Salnitriano, antica raccolta gesuitica di antichità classiche e medaglie, conserva 9 esemplari delle monete attribuite a Sosistrato che diventeranno il fulcro della sua dimostrazione su Agatocle. La memoria si inserisce nel solco della grande numismatica siciliana ottocentesca. Gabriele Lancillotto Castelli. Principe di Torremuzza con la Sicilia e Populorum e Turbium Veterum Nummi del 1781. Il Duca di Serra di Falco con le antichità della Sicilia, tra il 1834 e il 1842. Volume 4 dedicato a Siracusa. Gli interventi di Joseph Haeckel nella Doctrina Numorum Veterum e di Ennio Quirino Visconti nell'iconografia greca. L'orizzonte critico è quello europeo. Romano dialoga con Ezechiele Spanheim, il celebre numismatico del De Praestantia e Tusu Numismatum Antiquorum del 1664. Con Teodor Panofka, che nel 1825 visita le antichità siciliane scrivendo al Duca di Serra di Falco sulle iscrizioni del Teatro di Siracusa. Con Désiré Raoul Rochette dell'Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres, che il 16 dicembre 1831 legge la memoria sulle medaglie siciliane di Pirro. La controversia palermitana ha una posta in gioco precisa. Stabilire se le monete con i nomi greci di Gelone e Gerone restituiscano i lineamenti dei vincitori di Imera del 480 a.C., oppure dei sovrani della Siracusa ellenistica vissuti 2 secoli e mezzo dopo. 2. Numismatica come ritratto. Il metodo di Romano Romano apre la memoria con una professione di fede iconografica. Conoscere i lineamenti dei grandi del passato significa, citiamo, evocare dall'oblio dei secoli quei venerandi personaggi, conversare con essi loro come di faccia a faccia, ispirarsi alle loro virtù di una maniera più viva e parlante che non avviene leggendo le studiate pagine della storia. Fine citazione. il ritratto numismatico vale come documento storico al pari della cronaca scritta, anzi, la supera per immediatezza percettiva. Il metodo procede su tre assi. Il primo è l'esame stilistico, la qualità del rilievo, l'andamento dei caratteri epigrafici, la presenza o assenza dello stile perlato, il modo in cui i capelli sono modellati e le orecchie disegnate. Il secondo asse è la paleografia. L'uso dell'omega ricorda l'introduzione delle lettere simonidee a Siracusa sotto Gerone I. Ma le forme delle lettere sulle monete in questione appartengono a un'epoca successiva. Il terzo asse è la fisionomia comparata. Romano dispone i profili sui suoi tavoli del Museo Salnitriano e cerca somiglianze di famiglia che resistano al pregiudizio. La preoccupazione filologica è costante. Romano denuncia i disegni di Castelli, citiamo, orribilmente scontraffatti, fine citazione, e raccomanda di tornare sempre agli esemplari originali. Diffida del Golzio, falsario seicentesco le cui invenzioni inquinano la tradizione di Paruta. Riconosce a Haeckel l'autorità di padre della scienza numismatica e a Spanheim l'acume critico, ma non esita a contraddirli quando i loro argomenti contengono petizioni di principio. Una frase condensa il principio di metodo. Le monete vogliono studiarsi a tutto bell'agio per conoscerne la verità e guarentirsi dalle insidie che l'ingordigia di guadagno tende alla buona fede e alla passione degli amatori. Il programma della memoria si articola in due tesi. Le teste comunemente attribuite ai primi dinomenidi appartengono ai tardi geronidi, Gerone II e Gelone II suo figlio. Le teste diademate con leone e clava attribuite a Sosistrato sono ritratti contemporanei di Agatocle. 3. Gelone, vincitore di Himera, 485-478 a.C. Le monete Gelone figlio di Dinomene, tiranno di Gela dal 491 a.C. e signore di Siracusa dal 485 a.C., morì nel 478 a.C., dopo aver vinto i cartaginesi di Amilcare presso Himera, nel 480 a.C., la stessa estate in cui i greci della madrepatria battevano i persiani a Salamina. Diodoro Siculo lo paragona a Leonida e a Temistocle. La storiografia siciliana del 500 e del 600 aveva attribuito a questo vincitore di Himera i ritratti diademati con la leggenda siracusani del re in greco e la biga al rovescio, immaginando che le bighe alludessero ai cocchi olimpici cantati da Pindaro nelle Olimpiche. Romano contesta in radice l'attribuzione. Le ragioni che Haeckel e Spanheim accumulano contro l'antichità di queste monete, l'arte tarda, l'omega simonidea, l'uso del diadema sconosciuto al V secolo, la nota numerale 12 di origine romana, il rame mai impiegato dai primi dinomenidi. Provano sì che le monete sono recenti, ma non bastano a far dei volti effigie onorarie di antichi tiranni. Il salto logico è una petizione di principio, poiché nessun sovrano siracusano prima di Geronimo avrebbe posto la propria immagine sulle monete, le effigi di Gelone e Gerone non possono essere contemporanee e quindi devono essere onorarie. Romano ribatte che basta supporre l'opposto, cioè che i ritratti siano dei sovrani del III secolo a.C., e l'argomento crolla. C'è poi una ragione politica. Gerone l'Antico, fratello di Gelone, fu personaggio controverso e ricordato come tiranno crudele. Citiamo Romano. La memoria del primo non onora, ma deturpa quella del secondo Gerone, personaggio cui la storia non addebita alcun vizio. Fine citazione. Perché Gerone II, principe d'ogni parte perfetto, dolce, benefico, amico inviolabile dei romani, avrebbe dovuto consacrare nelle proprie monete l'immagine di un antenato non amato? La risposta è che non lo fece. Il vero Gelone delle monete è suo figlio, Gelone II, morto prima del padre. 4. Gerone I e la corte di Pindaro, 478-466 a.C. Gerone I succedette al fratello Gelone nel 478 a.C. e regnò fino al 466 a.C. trasferendosi a Catania, che rifondò col nome di Etna, ottenendo come fondatore onori divini. La sua corte accolse Bacchilide, Epicarmo, Simonide di Ceo, Pindaro ed Eschilo. Pindaro gli dedicò la prima Olimpica, la prima e la terza Pitica, celebrando le vittorie equestri del tiranno nei giochi panellenici. Eschilo rappresentò a Siracusa le Etnee, in occasione della fondazione della nuova città. L'antica tradizione numismatica vedeva nelle monete con la leggenda Hieronos in greco, cioè di Ierone, il ritratto di questo Gerone, fratello del vincitore di Himera. Romano dimostra che si tratta invece di Gerone II, vissuto due secoli dopo. La paleografia delle monete usa l'omega introdotta sotto Gerone I, ma in forme tarde. Lo stile mostra una maturità che le monete del V secolo non possiedono. Il diadema cingerebbe la fronte di un sovrano che, secondo le testimonianze antiche, non lo portò mai. L'arte del V secolo, scrive Romano, era, citiamo, appena uscita dalla sua infanzia, fine citazione, e ripeteva tipi convenzionali applicabili a qualsiasi volto umano. I lineamenti caratteristici, vivi, parlanti delle monete in questione, non possono appartenere a quell'epoca. Resta un argomento di Haeckel. Nelle monete consolari romane si trovano restituzioni onorarie dei maggiori. Romano risponde che il parallelo non regge. I magistrati monetali di Roma non potevano apporre la propria effigie sulle monete perché non erano sovrani e ricorrevano alle immagini degli antenati per magnificare la propria casa. I sovrani ellenistici, invece, e in particolare i successori di Alessandro, ponevano regolarmente sulle monete il proprio ritratto. Gerone II segue questa prassi, e non quella consolare romana. L'idea di un Gerone II che consacrasse le sue monete alla memoria del fratello dell'antico Gelone, di Trasibulo cacciato come tiranno insopportabile, di Polizelo, di una dinastia poco amata dai cittadini, è incongrua. Le monete celebrano il sovrano vivente, e non l'omonimo di tre secoli prima. 5. Dionisio il Vecchio, 405-367 a.C., tiranno e iconografo di se stesso. Dionisio I governò Siracusa dal 405 avanti. Cristo al 367 a.C., portandola al massimo dell'estensione territoriale e cingendo la città delle mura dionigiane sulle Pipoli e del castello Eurialo. Suo figlio Dionisio, secondo il giovane, regnò due volte, dal 367 al 357 a.C., e poi dal 346 al 344 a.C., finché Timoleonte di Corinto non lo costrinse all'esilio. Torremuzza nel suo corpus aveva attribuito alle due figure altrettanti ritratti. Romano li smonta entrambi. Il ritratto del Dionisio Maggiore è, citiamo, finto dalla impostura sempre feconda di Golzio, fine citazione, il falsario fiammingo del Cinquecento che inquinò la numismatica con monete inventate. Il ritratto del Dionisio Minore è in realtà una testa di Eracle, come Romano stesso aveva dimostrato in un articolo del 1853 sulla rivista palermitana La Rivista, dedicato alle antiche monete inedite di Dionisio I. Restano dunque i due Dionisi senza ritratto. La cronologia siracusana del IV secolo avanti, Cristo risulta priva di iconografia numismatica certa. A Dionisio I succedettero Dionisio II, l'usurpatore Dione, Callippo, Niseo, l'intervento di Iceta di Leontini, finché Timoleonte nel 344 a.C. ristabilì la libertà cittadina. Romano segnala che a Timoleonte si deve la coniazione delle monete con la testa e la leggenda di Zeus liberatore, in greco Zeus Eleuterios. La lega panellenica posta dal Corinzio sotto la tutela di Zeus trova in queste coniazioni la propria espressione iconografica e politica. Il caso dionisiano serve a Romano come monito di metodo. Le tavole del Torremuzza, pur magnifiche, vanno controllate sugli originali. Le invenzioni del Golzio circolano da secoli accettate come autentiche. Le teste eroiche, Eracle, Apollo, Atena, sono state ripetutamente scambiate per ritratti di tiranni. Solo l'esame autoptico al Museo Salnitriano, con i 9 esemplari delle monete attribuite a Sosistrato sotto gli occhi, permette di distinguere il ritratto vero dalla copia tarda o dal falso moderno. 6. Agatocle, 317-289 a.C., è il titolo di Basileus Agatocle, figlio di Carcino, ceramista di origine regina trasferitosi a Siracusa, sale al potere nel 317 a.C. Spedisce nel 310 a.C. la sua spedizione punica sulle coste africane, portando per primo la guerra in casa cartaginese. Assume il titolo regale nel 307 a.C., dopo che Antigono, Demetrio, Tolomeo, Seleuco, Lisimaco e Cassandro si erano proclamati re. Muore avvelenato nel 289 a.C. da Menone, con uno stuzzicadenti, poi bruciato vivo su ordine di Demetrio Poliorcete da un certo Oxitemis, quando si accorgono che la voce gli è soffocata in gola dalla veemenza del morbo. Diodoro Siculo testimonia che Agatocle, ascoltato l'esempio dei diadochi, non ritenne di essere da meno per forza di eserciti né per estensione di paese, e si fece chiamare re. Però non giudicò di usare il diadema, e portò sempre una corona di carattere sacerdotale che aveva indossato fin dai tempi precedenti al potere, anche perché aveva pochi capelli ed era calvo. Sulla base di questo passo, Haeckel aveva escluso che le teste diademate appartenessero ad Agatocle. Romano ribatté. Il testo di Diodoro dice che Agatocle non portò il diadema sulla propria fronte fisica, ma non vieta che la zecca apponesse il diadema all'immagine del re. È pratica documentata nei sovrani moderni. Ferdinando I delle Due Sicilie non cinse mai la corona in cerimonia solenne, ma la zecca la pose su tutte le monete impresse dopo il congresso di Vienna del 1815. La distinzione tra l'uso personale del diadema e la sua rappresentazione iconografica permette di restituire ad Agatocle le monete diademate del Museo Salnitriano. Lo conferma anche la calvizie. La capellatura del profilo sulle monete è, citiamo, distinta in piccole ciocche e scarsa quanto basta a coprire la nudità della calvarie, fine citazione, in contrasto evidente con la chioma ricca dei profili di Gerone II, Gelone II e Geronimo. La scarsità della chioma corrisponde alla descrizione diodorea della corona sacerdotale, adottata per nascondere il difetto. Romano richiama in nota i casi paralleli di Otone, di Vespasiano, di Giulio Cesare con la sua grande corona laurea calata sulla fronte a celare la stempiatura. Il leone con la clava sul rovescio allude alla pretesa discendenza Eraclide di Agatocle, costruita sulla figura dello zio materno Eraclide, che lo aveva allevato dopo l'esposizione e gli aveva salvato la vita. Le antiche dinastie spartane si dicevano Eraclidi. Agatocle, asceso al trono da figlio di vasaio, si fabbricò un blasone dinastico iscrivendo nelle proprie monete il leone e la clava, armi gentilizie della stirpe di Eracle. 7. Pirro de Piro a Siracusa. 278. 275 avanti Cristo. Pirro re di Epiro passò in Sicilia nel 278 avanti Cristo, chiamato dai siracusani contro i cartaginesi, dopo la sua avventura italiana contro Roma, a Eraclea e ad Ascolo. Tenne l'isola per soli 3 anni, fino al 275 avanti Cristo, quando ripartì per l'Italia meridionale. Ottenne dapprima il suffragio e l'obbedienza di tutti i siciliani, ma il suo dispotismo lo alienò presto le città greche. Visconti aveva visto in una bella moneta d'argento, disegnata nella memoria di Raoul Rochet, letta all'Académie il 16 dicembre 1831, il ritratto contemporaneo di Pirro. Raoul Rochet, però, dimostra che si tratta di una testa eroica, probabilmente di Achille, capostipite della stirpe Eacide, a cui apparteneva la dinastia molossa di Epiro, e da cui prendeva nome anche il padre dello stesso Pirro. 3 prove sostengono l'attribuzione achillea. Il confronto con una moneta di Ofrintion in Troade, che reca il ritratto di Achille con la leggenda Achilleus in greco, il rovescio della stessa moneta pirrica, che presenta Teti portata su un ippocampo con tra le mani lo scudo del figlio, la lettera alfa che ricorre costantemente nel campo di questa e di altre monete di Pirro. Romano accetta la dimostrazione di Raoul Rochet. Le monete di Pirro coniate in Sicilia non offrono dunque un ritratto del re Epirota, ma evocano la mitologia genealogica della casa Eacide, alla maniera dei sovrani ellenistici che si proclamavano discendenti di eroi omerici. La testa diademata che Romano studia con tanta cura non può essere di Pirro per ragioni cronologiche. La diversità della fattura tra i 9 esemplari del Salnitriano e la varietà delle fisionomie attestano un regno lungo. Mentre, citiamo, l'avventuriere Epirota non tenne la Sicilia, che soli 2 anni quanti certamente non bastano a spiegare le accennate varietà. Fine citazione. Romano abbrevia il triennio 278-275 avanti Cristo. Tra Agatocle morto nel 289 avanti Cristo e Gerone II proclamato stratega nel 275 avanti Cristo e re nel 269 avanti Cristo, l'unico governante di Siracusa con regno abbastanza lungo da spiegare l'evoluzione stilistica resta Agatocle stesso. 8. Iceta, Filistide, Nereide. I ritratti femminili. Iceta tenne il potere a Siracusa per 8 anni, dal 289 al 280 a.C., dopo la morte di Agatocle. Romano possiede sue monete d'oro e d'argento, dove il nome compare nella formula modesta, in greco, epi iceta, cioè sotto iceta, propria di un semplice magistrato repubblicano. Iceta non avrebbe mai osato apporsi sulle monete il diadema regale, che neppure Agatocle aveva indossato sul proprio capo. Di lui restano coniazioni dal carattere repubblicano. Tirannione e Sostrato, gli ultimi tirannelli prima di Pirro, governarono per 3 anni dal 279 al 277 avanti Cristo, e neppure loro coniarono ritratti diademati. Il caso di Nereide è diverso. Nereide era figlia di Pirro e moglie di Gelone II, figlio di Gerone II. Gli storici Diodoro, Polibio, Plutarco e Pausania la ricordano. Una iscrizione cubitale incisa su uno dei cunei del teatro siracusano la chiama della regina Nereide in greco, parallela all'altra iscrizione che intitola della regina Filistide. Romano deriva da questa epigrafia un argomento decisivo. Se alle mogli fu dato il titolo di Basilissa nel monumento pubblico, a maggior ragione ai mariti spettò il titolo di Basileus. Le lettere beta e alfa che precedono il nome di Gelone sulle monete vanno dunque sciolte in Basileus, cioè del re. Gelone II fu davvero re corregnante col padre Gerone II. La regina Filistide pone un caso ancora più delicato. Le monete che portano il suo nome mostrano una testa velata. Raoul Rochette aveva sostenuto che la testa non rappresenta la regina, ma Demetra, nume tutelare della Sicilia, e che le osservazioni di Torremuzza e Visconti sul progressivo invecchiamento della fisionomia da giovinezza ad età senile cadono. Romano aderisce all'opinione del francese e aggiunge un argomento. La stretta somiglianza tra la testa velata creduta di Filistide e quelle delle monete di Melita, Panormo, Etna e dell'asse romano Siculo, pubblicato dai fratelli Landolina di Siracusa, dove la stessa figura velata appare come divinità Ctonia. Filistide fu moglie di Gerone II, probabilmente figlia del rinomato Leptin. Potrebbe essere morta giovane, ricevendo dal marito una sorta di apoteosi monetaria sotto le forme di Demetra, come Ftia, madre di Pirro, fu raffigurata sotto le sembianze di Era, in una bella moneta di rame. 9. Gerone II, 269-215 avanti Cristo, e la regina Filistide. Gerone II salì al potere come stratega nel 275 avanti Cristo, dopo la partenza di Pirro. Fu proclamato re nel 269 avanti Cristo e regnò per oltre 50 anni fino alla morte nel 215 avanti Cristo, a oltre 90 anni di età. Strinse un'alleanza inviolabile con Roma all'inizio della prima guerra punica e la mantenne fino alla fine, fornendo grano e supporto navale ai romani contro Cartagine. Beneficò anche i cartaginesi, affinché Roma non degenerasse in egemonia incontrastata. Mantenne una pace lunga e fiorente. Affidò ad Archimede la costruzione delle macchine da guerra che dopo la sua morte difesero Siracusa contro Marcello, costringendo l'ammiraglio romano a esclamare «Citiamo, fuggiamo da questo geometra briareo», fine citazione, secondo l'episodio narrato da Plutarco nella vita di Marcello. Pausania nel libro VI testimonia che a Gerone II i suoi figli innalzarono una statua equestre in Olimpia, opera di Micone Siracusano figlio di Nicotrate, accanto a una statua pedestre dedicatagli forse a nome dei Siracusani. Gerone II non ebbe altro figlio maschio che Gelone II, premorto al padre. Polibio in plurale parla dei doni inviati da Gerone e Gelone ai Rodi, colpiti da un orribile terremoto, 75 talenti, e di altre singolari offerte. Lo stesso Polibio narra dell'arbitrio col quale Gelone II disponeva delle forze militari e prometteva ai greci 20.000 fanti e 200 navi a condizione di averne il comando. Le monete di Gerone II al rovescio recano una figura a cavallo. Romano osserva nei migliori esemplari un dettaglio decisivo. Il cavaliere tiene la lancia in modo non naturale, col ferro all'indietro e il calcio dell'asta in avanti. L'atteggiamento non è quello del guerriero che si lancia all'assalto, ma del principe pacifico che cavalca per esercizio ginnico. Corrisponde al carattere di Gerone II, che non vuole la guerra ma ne mantiene gli appresti. Il cavaliere riproduce la statua olimpica di Micone, eretta dai figli mentre il sovrano era ancora vivo. Filistide, regina di Gerone II, fu dunque la madre di Gelone II e suocera di Nereide, figlia di Pirro. Il teatro siracusano ne conserva il titolo regale inciso su uno dei cunei. Le sue monete con il velo demetriaco, ridiscusse da Raoul Rochet come testa divina e non come ritratto, restano oggetto di controversia. Ma il regno cinquantennale di Gerone II ne attesta la realtà storica al di là dell'iconografia monetaria. 10. Le leggende greche. Siracusani. Del re. Salvatrice. Della fanciulla. La memoria di Romano ricostruisce e legge una sequenza di leggende monetarie greche che restituiscono la dimensione politica e religiosa della Siracusa ellenistica. La leggenda Syrakosion in greco, dei Siracusani, genitivo plurale del nome del popolo, è la leggenda della cittadinanza. Compare sulle monete autonome e ricompare in posizione dominante sulle monete del periodo di Agatocle, riconiate dopo la morte del tiranno dai democratici in segno di rivendicazione popolare. Visconti aveva proposto di leggerla con un'ellissi, i Siracusani alla memoria di Gelone. Romano corregge, i Siracusani alla vittoria, o al nome, di Gelone re. La leggenda Basileus in greco, del re, genitivo di Basileus, è il titolo regale. Compare per esteso sulle monete di Agatocle nella formula Agatocleos Basileus, del re Agatocle, e sulle monete di Geronimo. Compare abbreviato nelle lettere beta e alfa premesse al nome di Gelone sulle monete di Gelone II e nella iniziale beta del titolo premessa al nome Hieronos, di Hierone, in una bella moneta d'argento di Gerone II, acquistata di recente dal Museo Salnitriano. La presenza del titolo regale conferma l'identità delle teste diadematiche con i sovrani della Siracusa ellenistica e non con i primi dinomenidi del V secolo a.C. La leggenda Soteira in greco, la salvatrice, è epiteto di Artemide. Compare sulle monete di Agatocle in rame, con la testa della dea al diritto e il fulmine al rovescio, accanto al nome del re Agatocle. Artemide Soteira era venerata a Siracusa come divinità tutelare. Il fulmine al rovescio richiama il culto di Zeus e l'apparato simbolico del potere ellenistico. La leggenda Coras in greco, della fanciulla, genitivo di Core, è epiteto di Persefone. Compare sulle monete d'argento di Agatocle nella prima epoca, con la testa di Persefone al diritto, e una vittoria che scolpisce un trofeo al rovescio, accompagnata dalla trinacria nel campo, simbolo dell'intera isola che Agatocle aspirò a soggiogare, e di cui fu in gran parte signore nel 307 a.C., l'anno in cui assunse il titolo regale, e batté gli Eracliesi ai Termitani, entrò a Centuripe ed espugnò Apollonia. A queste leggende si aggiungono Dios Ellaniou in greco, di Zeus Ellanio, sulle monete repubblicane riconiate sulle teste di Agatocle dopo la sua morte, e Zeus Eleuterios, Zeus Liberatore, sulle monete di Timoleonte coniate dopo l'espulsione dei tiranni nel 344 a.C. La sequenza Siracusani, del re, salvatrice, della fanciulla, con i suoi corollari di Zeus Ellanio e Zeus Liberatore, ricostruisce il paesaggio politico-religioso della Siracusa tra Timoleonte e Geronimo, dal trionfo della libertà cittadina alla parabola dei Geronidi, che si chiude nel 215 a.C. con la morte di Gerone II e nel 212 a.C. con la caduta della città sotto le mura di Marcello.